Non so Gianluca, tu cosa ne pensi? Dal mio punto di vista, Bitcoin non è per tutti e soprattutto più passa il tempo, più ho la sensazione che si dedicherà ad un'elite, o meglio, saremo sempre meno persone a poterlo utilizzare. Si auspicherebbe entrare, però vedo tanti punti, tante difficoltà nel fatto che Bitcoin possa arrivare a tante persone.
Allora, se tu dicessi Bitcoin per tutti, direi no come te, nel senso di dire non è per tutti, è per pochi eletti. No, in realtà non siamo né eletti né altro, ma in realtà c'è un problema strutturale del Bitcoin, ne necessita studio, devi metterti a studiare. Adesso, quant'è la popolazione che ha voglia di studiare, che ha capacità di studiare, che ha voglia di riflettere? Non tanta. Però io prendo le parti del Bitcoin per tutti, per un altro motivo, perché in realtà molto spesso, e un domani spero che sia così, nessuno sa cosa succede dietro una transazione PayPal, Visa o Mastercard che sia, ma facciamo transazioni tutti i giorni. E quindi siamo utilizzatori. Quindi, quanti lo capiranno il Bitcoin? Forse non tutti, come tanta gente non capisce neanche le valute fiat. Quanti lo utilizzeranno? Spero tanti, invece tutti. Ma qui starà a noi poi sviluppare software che siano più user friendly, con una customer experience più potente. Allora, a quel punto, perché non usarla tutti? Perché alla fine mica dobbiamo per forza conoscere perfettamente tutto. È un po' un'illusione conoscere tutto per poterlo utilizzare. Non so che ne dici, Marco.
Io vedo, ci ragionavo l'altro giorno, vedo questa difficoltà, no? Essendo che lo sviluppo di Bitcoin è decentralizzato, quindi abbiamo questo processo che passa spesso per proposta di cambiamento, di miglioramento, sviluppo di quella che è, diciamo, la parte back-end, protocollo, e poi arrivano forse eventualmente i wallet che decidono di adottare certi miglioramenti. Spesso questo modello, diciamo, decentralizzato di sviluppo, dove non c'è chiaramente un coordinatore, fa in modo che ci siano tante velocità diverse, no? Con le quali appunto le applicazioni, per esempio, si adattano a un certo protocollo, a un certo miglioramento, e alcuni non si adattano mai. Per cui credo che rispetto a tanti altri sistemi di pagamento, Bitcoin rimarrà molto complicato da utilizzare per la maggior parte delle persone. Se non attraverso una forma di centralizzazione che possa, in un certo senso, sostituirsi all'utente scegliendo per lui quali limiti, quali compromessi l'utente dovrà accettare. Nel senso, il paradosso è che al di là anche dell'aspetto tecnologico, più Bitcoin cresce, più per certi versi si fa complesso. Più si fa frammentato il modo in cui certi protocolli vengono adottati, e più una fetta di utenti finirà per scegliere soluzioni custodial, e quindi soluzioni dove qualcun altro di fatto deterrà le chiavi. E oltretutto, da una parte credo che sia inevitabile, appunto perché se vogliamo una semplicità d'uso paragonabile al sistema bancario, che anch'esso potrebbe migliorare parecchio, però insomma, se volessimo una semplicità d'uso simile a, non so, le classiche banche fintech di oggi, probabilmente dovremmo aspettare comunque decenni. E, oltretutto, non penso che sia solo un problema di tecnologia, ma anche proprio di costi. Perché voglio dire, visto come si stanno evolvendo le fee di Bitcoin, sia sul livello 1 sia sul livello 2, ho seri dubbi che persone, paesi cosiddetti meno sviluppati possano magari fra 5-10 anni accedere rispetto appunto a magari piccole quantità di Bitcoin accantonate alle fee anche di Lightning. Se guardi per esempio anche Lightning si sta evolvendo, sta diventando un po' più accessibile, cioè più semplice da utilizzare, ma come lo sta facendo? Col modello dei Lightning Service Provider. Quindi queste società che sostanzialmente si mettono in mezzo fra le difficoltà tecnologiche che erano immani di gestire un nodo Lightning totalmente indipendente, offrono un'esperienza d'uso molto più semplice, ti semplificano tutto quello che possono, però poi finiscono per di fatto farti pagare quell'1-1,5%, almeno così è oggi, e forse chissà se migliorerà un po', se peggiorerà, e quindi alla fine anche Lightning, che ci si aspettava e si diceva sarebbe costato niente, un centesimo di euro, una frazione di Satoshi, in realtà comincia ad avere costi che secondo me per alcuni utenti non saranno poi così sostenibili.
Il tuo ragionamento, devo dire, non fa una piega, stante il fatto che comunque, se siamo assolutisti, arriveremo quindi all'utilizzo tutti quanti. Non diciamo come, nel senso di dire, perché noi dobbiamo dividere se fare un utilizzo del Bitcoin puro, quindi detenzione, self-custody, proprio canale Lightning Network, gestione di tutto quanto, tutto il resto, questo per me sarà per pochi. Perché sarà per pochi? Perché comunque è complicato, come ha detto De Marco. Non è meglio, è affascinante per alcuni punti, ma è complicato per la normalità delle persone. Quindi nella norma, per l'85% della popolazione mondiale, è un qualcosa di out of the mind, cioè proprio fuori da qualsiasi pensiero. Quindi sicuramente andremo su delle centralizzazioni, andremo su dei layer di fiducia, che praticamente a cui daremo fiducia, a cui daranno fiducia per poter operare, ma poi alla fine opereranno. Quindi andiamo su tutti? Beh, spero di sì, spero che sia per tutti. Sicuramente la Shura Maria l'userà magari con un qualcuno che gli dà tutta una serie di semplificazioni di servizi molto forti, prendendo poi i rischi annessi e connessi alla non self-custody, perché poi tutto ciò che non è self-custody diventa fiducia in qualcun altro, e la fiducia in qualcun altro diventa, come dire, un utilizzo del Bitcoin in una modalità diversa. Però lo utilizzeranno, io spero che lo utilizzeranno. Mi piace il ragionamento che facevi tu sull'evoluzione stessa del Bitcoin. Il Bitcoin, sto scrivendo adesso un libro, anzi te lo dico Marco, così sono piuttosto avanti, e lo sto scrivendo da un punto di vista sociale sul Bitcoin, perché io non sono un tecnico, quindi mi piace più dalla parte sociale. E una riflessione che facevo è proprio quella che dicevi tu sulla modalità di evoluzione del Bitcoin. Il Bitcoin non è democratico, o meglio ancora, è democratico su alcune cose, in realtà è olistico, che cacchio è olocratico, meglio ancora. Che cos'è l'olocrazia? La holos totale, crazia, governo totale di tutti. Quindi ha delle caratteristiche molto olocratiche, che sono per esempio quelle di fare i BIP, quindi delle proposte, e quindi tutti possono proporre un'innovazione, però un gruppo di esperti la va a vagliare, c'è tutta una serie di step per essere poi messa in ordine di importanza e quindi implementata tutto quanto. Questo fa sì che non siamo democratici, perché noi non demandiamo il nostro voto a qualcuno, è nostro, però proprio per questo qui è per tutti, crea un casino, cioè un sistema di velocità, è come la come dire, il trilemma delle criptovalute: più lo centralizzi più sei veloce, meno lo centralizzi più sei lento, più lo come dire, sei, coinvolgi più persone più diventi lento. E Bitcoin è oggettivamente un protocollo lento, non evolve in modalità velocissima. Se vedi la storia del Bitcoin, sì, abbiamo avuto delle evoluzioni, ma alla fin fine quante evoluzioni grandi abbiamo avuto ad oggi? Poca roba, cioè
sono passi continui, aggiustamenti continui che però nell'utilizzo disomogenei.
Bravi, nei disomogenei, alcune volte pure contestati, perché poi metti taproot dà la possibilità di fare degli ordinals e dei colors in maniera diversa, quindi rincasina la vita da altre parti. C'è un meccanismo di prove ed errore, di aggiustamenti molto forti, quindi gli stessi tecnici hanno difficoltà alcune volte a capire qual è la rotta, la via da intraprendere, per esempio per fare un layer 2. Cioè, fino a pochi anni fa Lightning Network doveva essere la soluzione a tutto, Lightning Network è ancora una beta, tra virgolette, un software a livello beta, ed è un software che ha delle oggettive difficoltà per mantenerlo in piedi. Ne sappiamo qualcosa io e te, perché ogni tanto ci scapocchiamo a metterlo a posto, a cercare di farlo funzionare. Però soluzioni custodial, per esempio, su Lightning Network stanno funzionando bene.
Sì, sono custodial. Anche troppo.
Anche troppo. In realtà rispondono a un'esigenza. Se lo voglio utilizzare, devo avere semplicità. se c'ho della mia necessità di utilizzarlo, mi prendo i miei rischi e lo utilizzo. Quindi è per tutti? Sì, perché alla fine per tutti faranno delle soluzioni custodial che prenderanno delle percentuali. Ma anche qua, Marco, butto lì la domanda, ma è così brutto? No, perché questo in realtà crea mercato. Su un mercato Bitcoin che è difficile da creare mercato.
La difficoltà è quella di evitare che si crei lo stesso modello che va a fare riserva frazionaria. Quindi oggettivamente, secondo me, rimarrà una necessità il fatto di poter centralizzare vari aspetti di Bitcoin. Però lo stiamo vedendo, il rischio di, cioè, senza, anche con le prime regolamentazioni, troviamo soggetti che sostanzialmente giocano per un proprio beneficio e quindi rompono lo schema della teoria dei giochi, perché nel momento in cui tu fai un servizio custodial e non trasparente, quindi nel momento in cui ti allontani un po' di più dal layer 0, layer 1, come lo vogliamo chiamare, di Bitcoin, ecco che poi si lascia spazio alla possibilità che ognuno faccia un po' quello che gli pare. E se cominciamo con la riserva frazionaria, quindi se cominciamo ad avere soggetti che con la scusa della centralizzazione, offrendo un servizio, anche se ne è parlato anche per Wallet of Satoshi, no? Appunto, anche sui servizi Lightning, come possiamo sapere che dietro a quei centinaia di migliaia di portafogli ci siano veramente quei Satoshi? La verità è che non lo possiamo sapere. E il paradosso è che se non ci lamentiamo della regolamentazione, ma la regolamentazione forse, e dico forse, potrebbe essere l'unica salvezza per poter avere servizi, appunto, custodial, che comunque secondo me saranno necessari per molte persone, e se vogliamo evitare che queste aziende finiscano poi gambe all'aria quando si scopre che appunto facevano riserva frazionaria e in realtà appena insomma al primo folata di vento, alla prima corsa agli sportelli di Wallet of Satoshi, perché la gente per qualche ragione ritira, si scopre che Satoshi dietro non ci sono. E quindi voglio dire, da una parte abbiamo questa necessità di avere dei servizi custodi, dall'altra parte ci lamentiamo della regolamentazione, ma se non ci fosse, il rischio poi di finire gambe all'aria è alto.
Marco, però fare un sistema come ha fatto Satoshi Nakamoto, dove non hai bisogno di questi controlli perché il sistema di per sé è perfetto, è difficile, perché capisci che semplifichi, quando vai a semplificare devi accettare alcuni compromessi. Quando accetti compromessi ti stai esponendo a rischi. Quando ti esponi a rischi, per proteggere la persona che ignora il rischio che sta affrontando, esponendosi a quel rischio lì, devi creare normativa, devi creare procedure, devi creare controlli. Anche perché, poi parliamoci chiaro, Marco, ma noi facciamo i santi come vi pare, ma se uno avesse parecchi milioni di dollari in Satoshi finti, tra virgolette, perché la gente glieli ha dati, Satoshi veri, che lui trasforma in finti, ok? Quindi si trovano la disponibilità in mano di svariati milioni. Chi è quel santo che, come dire, pochi, cioè Gandhi e non c'è più, Nelson Mandela non c'è più, cioè poca gente è capace di rinunciare al proprio benessere per benessere sociale. Quindi infine, ragazzi, è logico che ti fregano, se non metti strutture ti fregano, c'è poco da fare, tutti fidi ma lui ti frega, perché a un certo punto tutti fidi per poco, ma lui si trova delle quantità di soldi incredibili da gestire. Alla fine il pensiero, almeno il pensiero, cioè il peccato, no, di pensiero, soltanto di averci pensato, lo farà sicuramente. Quindi è logico che devi far così. Quindi le strutture più diventeranno di fiducia, e quindi che daremo fiducia, più servirà regolamentazione. Ogni volta che dai fiducia, in realtà stai demandando quella regola ad un altro. E se quell'altro, come in realtà ci insegna Bitcoin, perché Bitcoin nasce con l'idea bizantina, se qualcuno può rubare, sicuramente ruberà. Quindi, visto che noi lo sappiamo che se qualcuno può rubare, sicuramente ruberà, io mi aspetto che chiunque gli vada a consegnare i miei soldi tenderà a dire quasi quasi ci faccio qualcos'altro, intanto le chiavi ce le ho io e quindi la proprietà è mia. Questo è quanto. Però, dall'altra parte, se non hai dei layer di fiducia, difficilmente riuscirei mai ad essere così semplice da poter arrivare alla Shura Maria. La Shura Maria probabilmente utilizzerà dei layer di fiducia. E qui rientreranno, a parer mio, tutti gli istituti di credito che escono dalla porta, no? Ma entrano dalla finestra. Perché? Perché l'istituto di credito, tanto avverso, noi che tanto siamo avversi, giustamente anche, perché come dire, sono stati per 600 anni un istituto ultimamente poi tremendo, no? Cioè, gli unici che fanno utile sono loro, gli unici che detengono le regole sono loro. Ti posso dire, la domanda sarà, ma un domani Panetta, no? Il nostro governatore della Banca Centrale, che due giorni fa ci ha definito come praticamente evasori, poco chiari, che finanziamo di nuovo il terrorismo, quindi parole di una cattiveria, di una brutalità, di una deficienza. Da deficio manca, mancanza, Panetta, non t'arrabbiare, che sei deficiente si sa, ma perché manchi di qualcosa, soprattutto di studiarti due pagine ogni tanto e riflettere su quello che dici. Scusate, questo è un inciso per lui, voi cancellato, ma come può fare? Ecco, convincere una persona del genere è particolarmente impossibile. Sta di fatto che purtroppo lui rientrerà dalla finestra. Perché? Perché quando vai a fare dei layer di fiducia, loro hanno una struttura di regolamentazioni, gruppi, strutture etiche, strutture morali, strutture di controllo, accantonamenti e così via, che si danno per regolamento. Altrimenti, ragazzi, un banchiere scapperebbe domani. Immaginate quanti soldi ci hanno e non sono vostri, sono contrattualmente loro. Quindi o gli mettiamo il blocco di non scappare, o altrimenti scapperebbero comunque. Quindi ecco, sulle cripto sarà la stessa cosa. Quindi mica prossimo, anzi è entrato in vigore da adesso, da giugno, è tutta una struttura per dare struttura. Poi che la stiano facendo in modo deficiente, anche qui devo dire che abbiamo ampi margini di miglioramento, perché tu parlavi di riserva frazionaria, qui stiamo parlando del fatto che noi non sappiamo se possiamo usare una stablecoin, perché praticamente questi geni fantastici hanno stabilito che le stablecoin devono essere messe su una banca, sulle banche europee. Peccato che le banche europee ti garantiscono fino a 100.000 euro, dopodiché c'è il bail-in, quindi perdi soldi. Quindi lo stesso creatore, per esempio, di un SDT, che pur non è chiara dietro su alcune cose, perché non ha tutti i soldi che va a dire, quindi fa comunque riserva frazionaria, non si va a presentare per essere mica oriented. Quindi abbiamo tutta una serie di casini bellissimi. Sta di fatto che tutti questi casini però porteranno alla fine, spero, a un'applicazione, tutti i Bitcoin lo useranno tutti, con layer di fiducia. Quindi
è preoccupante, da una parte è preoccupante, no? Perché le forze che porteranno Bitcoin ad evolversi in questa direzione, nel miscelarsi con le dinamiche del mondo finanziario tradizionale, sono veramente oscure, non so chi riuscirà, tra virgolette, a vincere. È anche preoccupante il fatto che i massimalisti, che poi, chiaro, sono un po' gli eredi di quei cypherpunk che hanno ispirato Bitcoin, no? Però non capiscono che è un po' come, appunto, quando lasci in mano agli ingegneri l'evoluzione di un software, no? Molto spesso diventa una cosa complicatissima che solo loro possono usare e che, come dicevamo, appunto diventa ostico, diventa impraticabile, inaccessibile, no? A chi non ha quell'approccio mentale, quelle conoscenze. Se pensi ad internet ha avuto un'evoluzione dove oggi praticamente, anche tra l'altro, anche le nuove generazioni usano molto meno i computer, usano molto più dispositivi touch, che chiaramente sono più naturali, sono più, no, rispondono, come dire, sollecitano degli istinti diversi, però si lascia fuori tutta una serie di potenzialità che non so se in Bitcoin avremo mai la possibilità di lasciare fuori. Io, per esempio, ho consigliato ad alcuni amici quei classici wallet, diciamo hardware wallet, fatti apposta per offrire una semplicità d'uso massima, ma dicendogli chiaramente, guarda che superi una certa soglia, non hai più gli strumenti, la possibilità di controllare se quell'hardware wallet fa il suo lavoro, se lo fa bene, oppure per magari fare il bump delle fee di una transazione. Cioè il rischio, quando si, almeno per il momento, il rischio che si ha accettando il compromesso per avere grande facilità d'uso, il rischio è importante, perché poi quei wallet sono, guarda caso, i meno trasparenti, chiaramente sono quelli che hanno appunto più compromessi per poter offrire un'esperienza d'uso migliore. Non so dove andremo a finire, perché appunto quando lasci solo agli ingegneri in mano certi gradi dell'evoluzione della tecnologia, la tecnologia diventa troppo complessa. Quando invece, chiaramente, la lascio in mano ai banchieri, o comunque, io cerco di fare il divulgatore per cercare di semplificare certi concetti, lasciare fuori quelle cose che, per quanto affascinino me, mi rendo conto, e per quanto affascinino magari i massimalisti, poco interessano effettivamente all'utente medio, e, però veramente non so dove andrà a finire l'evoluzione di Bitcoin, perché poi se abbattiamo metaforicamente quell'ultimo baluardo dei 21 milioni di Bitcoin in circolazione, forse cade tutto il castello. Nel senso, cosa ci rimane in mano se rinunciamo, tra virgolette, più o meno esplicitamente a quel baluardo? Quindi ci si trova, ragionando su questo tema, quasi a contraddirsi, perché nel momento in cui si accetta la centralizzazione del servizio custodial, si accetta che non siano più 21 milioni il limite di Bitcoin in circolazione.
Un attimo. Allora, cerchiamo di fare un po' chiarezza, nel senso di dire, allora, il custodial tecnicamente dovrebbe barare. Non è ad oggi, io dividerei il barare dalla custodial. Perché? Perché se tu mi fai un tuo token nativo che si genera col sottostante dei Bitcoin, come alcune volte si vedono, no? Nel senso di cosa, e non sei chiaro nella crescita del, cioè proprio nel protocollo che stai utilizzando, tu potresti creare token inflazionando i Bitcoin che tu hai sotto come praticamente riserva di valore. Ed è successo tante volte, è successo con Terra, con Luna, è successo n volte che c'è stato questo fenomeno. Però dall'altra parte i 21 milioni di Bitcoin rimangono 21 milioni. Cioè, a meno che non ci mettiamo d'accordo tutti i miner si mettono d'accordo con una botta di follia totale, tutti e decidiamo di cambiare quel numero è 21 milioni. Poi, logico che se io dico, posseggo in modo poco trasparente 10 bitcoin, in realtà ne posseggo mezzo, no, e emetto una valuta a copertura di 10 bitcoin che non esistono, li sto truffando. Però ragazzi, c'è gente che sta truffando mentre parliamo io e te, c'è una quantità industriale in Italia, c'è gente che fa delle bellissime convention vendendo delle valute che vengono generate non si sa bene come, non si sa bene cosa, con dietro sistemi di mining non ben specificati, in realtà tutti scamaponzi uno dietro l'altro che stanno rovinano la cosa. Però d'altronde ragazzi, io la mia delusione sul Bitcoin, se te la devo dire, perché ad oggi è un mondo che attira degli avari, sta attirando gente che vuole diventare ricca facilmente. E questa gente, da una parte, quelli intelligenti, magari faranno anche più soldi, ma anche qua, quelli che mancano di informazione, in realtà li freghi facile. E quindi queste truffe nascono una ogni 5 minuti, crescono, ok? Mi stavo divertendo a vedere la storia di OneCoin, non so se la conosci, quella della...
Poco.
È una storia interessante, perché veramente si sta riavvenendo, che quindi non capiamo che la storia ci potrebbe insegnare qualcosa. Questa signora si era inventata un bellissimo coin che si chiamava OneCoin, che era molto meglio, era il killer di Bitcoin,
certo.
E ha fatto un sistema Ponzi fichissimo, ha tirato su una cosa con 4 miliardi, dopodiché ha preso e se n'è andata, cioè meglio ancora, è scappata e tutto quanto, quando si sono accorti che in realtà non era vero, ma la gente era tutta contenta perché faceva soldi. Allora, finché Bitcoin sarà attrattivo per quello che vuole fare soldi veloce, ci vorrà altro che regolamentazione, bisogna salvargli, e alcune volte io non sono anche cattivo, chi se ne frega, se ti vuoi far fregare, fatti fregare, perché tanto sei stupido te che pensi di poter guadagnare in questo modo, senza nessuna base di economia, senza una base di logica di dietro. Quindi è per tutti, è purtroppo anche troppo alcune volte su alcuni punti. E quindi serve regolamentazione, Marco. Il purtroppo è che la regolamentazione ce l'ha in mano quel signore che poi ci dà, ieri e l'altro ieri ci ha dato dei sovvenzionatori ancora di Al-Qaeda, no? Antistorico pure, cioè non vale a trovare. Ma chi finanzi? Cioè, oggi come oggi, ma come, chi vai a finanziare? Qual è il terrorista che vai a finanziare?
Velocità, quindi persone con coscienze diverse che accedono a Bitcoin per motivi diversi, richiederà evidentemente dall'altra parte un Bitcoin che si evolve a velocità differenti, è un po' come la questione della privacy e della riservatezza, no? Tu dici on chain, tante persone si lamentano del fatto che Bitcoin on chain sia trasparente, che non offra la privacy che tanti auspicherebbero, no? Eppure su un livello 2 come Lightning la privacy immediatamente fa un salto in avanti pazzesco, ma devi farlo anche tu se vuoi poter avere quella privacy. Quindi se non sei in grado di fare i conti con le difficoltà del livello 2, ecco che quella privacy non la puoi conquistare. Io personalmente sono per esempio contento del fatto che Bitcoin sul livello base sia trasparente, anche perché penso che sia stata, nessuno lo può dire con certezza, però penso che sia una scelta sostanzialmente politica, nel senso, certamente c'era la possibilità di creare un Bitcoin con delle fondamenta di privacy più forti, anche perché se non lo volevano fare i cypherpunk, chi mai avrebbe potuto volerlo fare? Quindi non credo che ci fosse una mancanza di strumento tecnologico o di, appunto, architettura che potesse offrire più privacy. Credo che si sia in qualche modo accettato come compromesso il fatto che un'identità pseudonimica potesse essere appunto una buona via di mezzo, sapendo probabilmente che comunque sarebbe arrivata l'analisi on-chain, che sarebbe arrivato appunto quegli strumenti per limitare e per smascherare le transazioni, ma lasciando probabilmente o a un tempo successivo, che forse non arriverà mai, perché non so, non credo sinceramente che Bitcoin diventerà mai, non avrà mai transazioni offuscate o comunque che potrà mai garantire una trasparenza maggiore, e forse perché appunto perché tanti nella community ritengono che non sia né così necessario né così utile, perché il rischio poi di essere, come dicevamo in passato, no, delistati o comunque etichettati, alimentando una narrativa ancora peggiore di quelle che abbiamo oggi, perché facciamo il gioco dei malviventi, facciamo il gioco del... No, del di chi vuole rubare.
Ecco, io su questo però sono molto cypherpunk, cioè i cypherpunk distinguono bene segretezza da privacy. Bitcoin non vuole essere un sistema di segretezza, vuole essere un sistema di privacy. Il problema qual è? Che se vuoi la privacy totale si chiama segretezza, perché a quel punto deve diventare un segreto. La privacy in realtà è una cosa che è segreta finché voglio che lo sia, ma possa essere svelata un secondo momento, nel momento in cui voglio. Quindi Bitcoin
per te offre sufficiente privacy?
Allora, non è che offre sufficiente privacy, offre la possibilità di rimettere in ordine il rapporto con uno Stato. A me questa cosa piace molto, cioè se qualcuno dice che, e Panetta lo sfiderei a dire, mi fai vedere per favore le transazioni con le quali vengono finanziati i terroristi, perché parli ma non hai un straccio di prova. Se hai la prova per favore me lo fai vedere. Se hai la prova che quella è una transazione verso i terroristi, blocchi e flaggi quei soldi come soldi da non utilizzare. Quindi in realtà mi dai anche la possibilità a me di essere praticamente contro, perché io non utilizzerò mai, farò un'analisi on chain quando compro o cambio Bitcoin e vado a vedere se è flaggata non la compro. Quindi addirittura posso essere più che pro libertà, ok? Quindi è un sistema che, proprio perché non è segreto, ti consente pure di ricostruire all'indietro le transazioni e scoprire pure, seguendo i soldi, chi ha finanziato quel terrorista, quel determinato terrorista, o quel determinato che ha fatto quel determinato ransomware. Quindi riesce a gestire e rendere inibibile quei soldi, quindi l'utilizzo dei soldi. Quindi invece è figo questo sistema, cioè è un sistema, essendo pseudo-anonimo, mi consente pure di proteggere quelli che sono seri, liberi, quelli che vogliono far sì che la propria privacy sia rispettata, far sì che la propria incensurabilità sia rispettata, ma dall'altra parte non fanno cose sbagliate. Io lo dico sempre, a un terrorista, a un finanziatore di Stato, piani, CIA, non usate la blockchain, perché alla fine una traccia la lasciate sempre. No, se devi finanziare un golpe, usi le banche, che intanto le tracce le cancellano. Cioè, ragazzi, scrivere su un qualcosa che rimarrà per sempre, noi sappiamo tutto da quando è partita, nel 2009, sappiamo tutti i portafogli di Satoshi Nakamoto, sappiamo tutta la storia delle cose, sappiamo tutto, li monitorano, fanno monitoraggio, fai dalle on chain, un sistema che è bellissimo su questo, perché è tutto anonimo, pseudo anonimo, ma mi dà anche più libertà a me, perché a un certo punto ti dico, senti, io che ne dica Panetta, che evado, che faccio alcune cose che lui dice bruttissime, ti dico io no, tu mi fai vedere il tuo 740, mi fai vedere le tue fatture, perché io voglio vedere le tue fatture a questo punto, perché voglio vedere se tu sei onesto, se le banche che tu gestisci sono oneste. Come fanno a saltare queste banche con i fondi che non c'erano, li danno agli amici loro e poi non li richiedono indietro?
Perché, ma infatti, appunto, questo confermerebbe il fatto che se vuoi nascondere le tracce non lo fai con la tecnologia, tendenzialmente lo fai, non c'è bisogno di farlo con la tecnologia, no? Lo fai semplicemente con le leggi, lo fai con
con gli aiuti. Ti rendi conto del fatto che hai prestato dei soldi a uno che non dovevi prestarli, ok? È meglio invece avere un sistema come ci abbiamo oggi, dove tu presti soldi a uno che ha come amministratore delegato, amministratore unico, un ultra novantenne, no? E gli presti soldi. Poi però che fanno? Fanno adesso un altro regolamento che ti costringe a dichiarare chi è il vero amministratore delegato. Cioè, perché si sono resi conto che sono arrivati al punto che prestano soldi a società non fantasma, iper, che le persone che firmano sono dei pupazzi, e quindi devono farti la richiesta in banca, adesso ti richiedono, di dichiarare che sei veramente il vero amministratore della tua società. Cioè, ragazzi, siamo arrivati al ridicolo, preferisco avere il mio segreto crittografico, così chi firma quel bitcoin, cioè chi firma quella transazione, è effettivamente chi ha il segreto crittografico. Poi se il segreto ce l'ha la nonna di 90 anni o il giovane di 15, comunque la responsabilità è sua. Cioè, è molto più figo di un sistema. Quindi questo è un sistema che funziona in questo modo. Quindi poi vuoi fare riserva frazionaria e rubarti i soldi di nuovo? Ragazzi, vai tranquillo, noi moriremo di riserva frazionaria. Cioè, il sistema mondiale sta morendo di riserva frazionaria. Com'è possibile che il debito mondiale è n volte il PIL mondiale? A chi l'avete prestato tutti questi soldi? In dove stanno? Tirateli fuori.
Ma quindi a un certo punto avremo bitcoin di serie A, bitcoin di serie B, perché a un certo punto i bitcoin tenuti dai custodian varranno. Avremo un markup sui bitcoin trasferiti on chain, forse, no? Ma lo vedi con l'ETF? La gente per acquisire bitcoin on chain.
Ma li vedi con l'ETF? L'ETF è già di per sé un bitcoin di serie B. Cioè, tu ti compri l'ETF, che non è spot, che non è nient'altro che una rappresentazione del fatto che loro si comprano i bitcoin, quindi già una serie B quello, no? Cioè, stai comprando una rappresentazione di un qualcosa, già ce l'hai. Poi adesso immagina che fai dei derivati sull'ETF, quindi fai ulteriori strutture economiche sopra l'ETF, e quindi ti comprerai un bitcoin che è di terza mano, tra virgolette, che comprerà un ETF che ha comprato un'altra cosa, quindi comprerai dei prodotti, del coso. Poi comprerai dei fondi che andranno ad investire in N, compreso un cincinino in bitcoin, cioè ritornerà. Perché? Perché tutta la struttura logica finanziaria non è una struttura scema, è una struttura che funziona, quindi non puoi negarla. Di base però qual è il vantaggio grande? Che tutta questa struttura oggi funziona con una logica di denaro infinito, quindi bolla speculativa, ragazzi, oggi siamo forse nella bolla più finanziaria più grande che esiste, è mai esistita nella storia,
e nessuno si chiede cosa succederà.
No, ti negano. Quando glielo dici ti dicono ma crescerà sempre. E uno sta là, gli dice sì crescerà sempre, ma questo divario a un certo punto arriverà al punto, perché crescerà sempre questa bolla finanziaria significa dire chi è ricco diventerà sempre più ricco, chi è povero diventerà sempre più povero. Quindi non voglio fare un ragionamento comunista, ma ne frega nulla, però ti potrà rodere un po' il culo che alla fine non riesci a comprarti il pane perché l'azionariato sul pane guadagna di più di te che compri il pane? Prima o poi qualcuno si fermerà e dirà fermi un attimo, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Dall'altra parte, tutta l'economia, tutta la scuola austriaca, comunque quando fa l'analisi delle crisi, ti fa l'analisi proprio su questa base qui. teoricamente è proprio la banca centrale con le politiche espansioniste che sta facendo, che sta rifacendo, se vedi, sta ripartendo, perché non riesce a fare politiche quelle che stringono, perché se stringe troppo scoppia la bolla, se scoppia la bolla muore, quindi che fa? Rimette altri soldi dentro. E il Bitcoin perché arriverà a 1 milione di euro, 1 milione di dollari?
8 milioni, cioè l'ultima analisi di 8 milioni.
Ma sarà tendenzialmente infinito, perché il problema qual è? Che se tu continui a lavorare in questa modalità ci sarà una tale svalutazione delle nostre valute fiat, che non è che un bitcoin vale 8 milioni, è che non vale più niente l'euro o il dollaro. Capito? Rischiamo di andare con le cariole come nella Repubblica di Weimar di soldi per andare a comprare un chilo di pane. Cioè non andremo con le cariole, andremo con cellulare, ma sempre un milione di come dire, 100.000 euro per un chilo di pane andremo a pagare, no? È giusto, ma manco per niente, perché questo non fa nient'altro che arricchire. Ecco, Bitcoin su questo è diverso. Quindi spero che tutti iniziano a usare Bitcoin, perché Bitcoin su questo è differente. Se poi si fideranno delle banche andare in riserva frazionaria, anche là però, interessante, perché Marco, sarebbe brutto avere un prestito sui tuoi Bitcoin?
No, anzi, è straordinario, perché se il prezzo di Bitcoin continua a salire vuol dire che io posso prendere un prestito e non ripagarlo mai sostanzialmente, o ripagarlo semplicemente mantenendolo in vita.
Bravissimo. O fai, in realtà, se tu, per esempio, se io ti dicessi, facciamo così, tu mettiamo il tuo Bitcoin facciamo una transazione a 3, quindi con un oracolo, che potrebbe essere un notaio, tu mi dai un tuo Bitcoin, che adesso sta a 57.000 e spiccioli, ok? Io su quelli lì ti do 35.000 euro di credito e puoi fare praticamente quello che ti pare. Tu in 5 anni mi ridai 35.000 euro più gli interessi, ok? A garanzia mi tieni il tuo Bitcoin, alla fine tu mi hai ridato i 35.000 euro, quindi hai messi da parte, perché il Bitcoin continua a salire, quindi praticamente ti sei messo da parte i soldi comprando di quello che ti serviva di comprare. Un meccanismo del genere è brutto? No, è il meccanismo bancario, né più né meno, però tornando indietro a quello che era l'oro. Cioè ti presto secondo un bene però che è finito, dove io ho la quasi sicurezza che non scenderà sotto i 35.000. Ok? E qui vengo smentito domani 35.000, no? Chi se ne frega. Ma dopo domani magari ne fa 70. Cioè, c'hai questo meccanismo. Quindi io per esempio, ma magari, perché mi piacerebbe che la gente comprasse casa col Bitcoin, ma non pagando col Bitcoin, no? Perché ti devo pagare a casa col Bitcoin, la casa si svaluta e il Bitcoin si rivaluta. Ti metti i miei Bitcoin a garanzia, mi prendo un prestito, ti pago casa, ti pago il prestito, arrivederci, grazie. Bello, io sarei contentissimo, una cosa del genere a me farebbe morire, mi piacerebbe tantissimo, non so a te.
Quindi comunque un mondo a più velocità, un Bitcoin a più velocità, ma siamo sicuri che, diciamo, rimarranno tra virgolette abbastanza Bitcoin quando Bitcoin sarà utilizzabile da tutti, considerando che c'è chi si sta mettendo in saccoccia 200.000 Bitcoin, 500.000 Bitcoin. Sembrano molto miopi questi stati. Vedere uno stato che confisca Bitcoin e che li vende mi fa sorridere.
La Germania sta in crisi anche di idee, non so che dire. Cioè questo fatto che venda, però ti posso dire, non ci saranno satoshi per tutti. Cioè anche noi parliamo di Bitcoin, no? Il Bitcoin, l'unità Bitcoin è già un'unità veramente difficile da utilizzare, perché quando ti arriva 57.000, 70.000, quando arriverà a n.000, non parliamo di Bitcoin, parleremo di satoshi, no? Quindi ci saranno.
Per quello mi chiedevo se in rapporto al prezzo di Bitcoin oggi e alla distribuzione che si sta, diciamo, manifestando, che vediamo, mi chiedevo se non siamo troppo indietro sul fronte di tecnologia, sul fronte appunto di semplicità d'uso, perché il giorno che Bitcoin arriva ad avere delle interfacce adatte a tutti, quelle persone che grazie a quell'interfaccia accedono a Bitcoin avranno modo di comprare 100 satoshi, e con quei 100 satoshi ci dovranno vivere magari un mese.
l'importante è che i 100 satoshi non diventino 90, 80, 70 come sono, in, perché è tutto relativo, no? L'unità di conto è relativa in questo caso. Quindi tu, l'importante è che se ti metti da parte 100 satoshi, perché la tua futura possibilità di risparmio sarà 100 satoshi, l'importante è che dopo 10 anni questi 100 satoshi non ne valgano 20.
Ma però è anche vero che chi nel frattempo ha 200.000 bitcoin da parte, non è vero che non abbia un potere maggiore rispetto a quello che ha chi ha 100 satoshi, perché di fatto il potere di lobbying, di narrativa, il potere sullo sviluppo di bitcoin, spesso si fa questa, si dissocia, no? Si dice, ah, ma chi ha 200.000 bitcoin non ha tecnicamente più potere perché bitcoin si sviluppa in maniera decentralizzata, eccetera. La realtà dei fatti è che Michael Saylor fa propaganda, perché? Perché i suoi 200.000 bitcoin devono mantenere quel valore, no? Quel, come dire, quel peso sul mercato. E lui allora comincia a dire, no, ma bitcoin non deve evolvere, comincia a pontificare su questioni, per esempio, tecniche, senza avere, per quello che so, per quello che posso ascoltare dalle sue parole, grandi competenze per poterlo fare. Ma perché lo fa? Perché il suo lobbying chiaramente va a favore di conservare il suo potere, e quindi di fatto, indirettamente, seppur indirettamente, chi avrà messo da parte tanti bitcoin comincerà ad avere un peso, perché appunto avrà modo di fare lobbying piuttosto che di condurre questa narrativa che influenzerà bitcoin. E parliamo anche chiaramente di quei fondi che stanno con gli ETF accumulando molti bitcoin. Abbiamo visto che BlackRock aveva scritto nel suo, no, in quel documento tecnico, non ricordo, parlava del fatto che se ci dovesse essere un hard fork, e la clausola è legittima ovviamente, perché quella cosa va messa nero su bianco, in caso di hard fork noi ci riserviamo il diritto di decidere per i nostri clienti, cioè per chi detiene l'ETF, qual è il vero bitcoin. Però questo è un potere pazzesco, perché nel momento in cui il nostro BlackRock mette da parte, per assurdo, nell'arco di un po' di anni, 1 milione di bitcoin, 500.000 bitcoin, a un certo punto decide, in casi magari imprevedibili, perché da una parte ci sono i cyberpunk, gli sviluppatori che portano avanti bitcoin, appunto, che dicono, ah no, questo cambiamento va fatto. Salta fuori un hard fork e BlackRock dice, ok, io decido di sostenere quella versione di bitcoin perché ovviamente mi fa comodo. A quel punto il loro potere politico, diciamo, su bitcoin è diverso rispetto a chi ha 100 satoshi o 2 satoshi. Quindi ci sono dinamiche che potrebbero essere imprevedibili e potremmo non riuscire a, come Marco, dire, a scrutare come andranno le cose.
Nasce internet e nasce come uno dei sistemi più democratici che dovevano esistere, no? Quindi dove tutti potevano accedere, tutti potevano contribuire. Vai a vedere oggi internet, in realtà forse è uno dei sistemi meno democratici che esistono al mondo.
E anche più sprecati per certi versi, no?
Bravissimo. E quindi alla fin fine è logico che le concentrazioni di potere, oggi vai a vedere su internet, cioè le società che comandano internet sono 4-5, gestiscono praticamente tutti i dati, tutte le cose. Tu vuoi essere visibile? Se non paghi il Google di turno, tu non sei invisibile.
Perché? E come dicevamo, queste poche società, tra l'altro, fanno a influenzare come miliardi di utenti usano internet, perché io ti incanalo il tuo bisogno, il tuo istinto verso TikTok e ti rendo schiavo di TikTok, e rendo internet schiavo di miliardi di persone che usano TikTok.
Bravissimo, e quindi ti sei risposto. Poi ci sarà sempre il dark web, ci sarà sempre degli spazi di gente che sa usare il protocollo e quindi lo potrà utilizzare fuori dagli schemi normali, ma la normalità va verso quel punto lì. Cioè noi ci ritroveremo fra 5-6 anni con una bolla modello .com sicuro sul mondo cripto. Esploderà la bolla. Perché? Perché è vero che BlackRock sta accumulando un sacco di satoshi, ma è vero pure che quelli che investono in BlackRock sono avari. Cioè, è gente che sta mettendo quei soldi lì perché ne vuole di più. Allora la mia domanda è, quando il Bitcoin arriverà a 180, 200.000 euro, tutti quei Bitcoin che si sono tenuti in pancia, li vendono o meno? E si scoppia la bolla, vengono giù, li venderanno, perché vogliono incassare l'utile, quindi ritorneranno distribuiti e poi li raccoglieranno di nuovo. Allora, finché non si arriva a una stabilità dove ci sono le concentrazioni, avremo dei modelli ondivaghi praticamente molto potenti, che poi ci porteranno purtroppo a delle concentrazioni, ma questo è standard. Perché? Perché a meno che noi tutti hodler non molliamo neanche morti, ma a quel punto ce li portiamo nella tomba, cioè vuol dire i nostri piccoli satoshi, o altrimenti logico che per attrazione proprio economica, quella più soldi andranno da loro. D'altronde Marco, se oggi ti disse, viene uno e ti dice il tuo bitcoin che vale 57, no? Te lo pago 300.000, tu fai, glielo vendi o no?
Oggi no.
Tosta. Io
oggi vieni, no, oggi no.
Ne parliamo. Ne parliamo. Perché? Perché in realtà devi vedere qual è il punto di caduta, no? Alla fine c'è sempre un punto di caduta. E quindi succederà. Sarà per tutti? Sì, i satoshi saranno per tutti. Forse il bitcoin no, ma i satoshi sì. E probabilmente proprio questo meccanismo poi di accumulo forzato su alcuni porterà intanto a una stabilità, perché non avremo più oscillazioni molto forti, quindi avremo un mercato più stabile. Dall'altra parte ci avremo pure che, bello, ti sei preso tutti i bitcoin del mondo, ok, però sono quelli, quindi alla fin fine che ci vuoi fare? Cioè, perché se tutti avessi il potere di comprarti tutti i bitcoin del mondo, quanto varrebbe il bitcoin? Zero, se tu poi non lo rimetti in circolo. Perché il bitcoin è fatto da domanda offerta, quindi alla fine accumuli tutto quello che ti pare, bravissimo, sei potentissimo. Sì, però alla fine ti vale zero se continui su questa logica. Quindi qualcosa venderai sempre, in circolazione ci sarà. Che è poi la logica stupenda di una moneta che dovrebbe campare altri 140 anni.
Ce la faremo, ce la faremo.
Ah, non lo so, guarda, il problema non è più mio a questo punto, forse neanche tuo, tu sei più giovane. Quindi sicuramente non ho assolutamente intenzione di campare ad libitum all'infinito, non esiste proprio. Lascerò il mio Satori Coin, questo qui, lo lascerò ai miei figli, probabilmente questo che oggi è un millesimo di Bitcoin, quindi vale 67, 57 dollari oggi, probabilmente varrà tanto.
Vedere, togli quell'adesivino che c'è lì, togli quel piccolo adesivo, l'adesivo che c'è dietro.
Sì, no, non te lo volevo perché se no gli diamo a tutti. Però questo lo terrò e probabilmente sarà un bel regalo da fare ai miei nipoti.